Ancora di matrimonio, come avete sentito, si parla oggi. Si parla dell'uomo e della donna nella festa di nozze, il pranzo di nozze, e della loro casa, per parlare di Dio. Cioè, questo credo è una cosa che conosciamo, no? Dio quando parla con noi deve riferirsi a delle nostre parole, delle nostre esperienze. Tra le esperienze che Dio preferisce per farsi capire è proprio quello della famiglia, del banchetto, dell'uomo e la donna, delle feste di matrimonio, no? Per parlarci di Vangelo, no? Per parlarci cioè di Dio e dell'uomo, come due sposi a un banchetto, che è quello di nozze. Ma evidentemente noi lo sappiamo, il banchetto di nozze raccoglie poi tutti i banchetti quotidiani delle nostre case, no? Cioè si riferisce quindi questa parola di Dio, questa maniera di parlare di Dio, si riferisce a quell'umile, miracoloso riunirsi per mangiare insieme, che è l'atto fondamentale per formare la nostra umanità, lo sappiamo, no? Non c'è bisogno di fare discorsi. Cioè la mamma, la prima parola che usa per dirci tutte le cose che la vita ci dirà, che qualcuno ci ha preceduto, che qualcuno ci ama, qualcuno ci dà la vita, che è bello star legati insieme, che si può aver fede. Ce lo dice dandoci da mangiare, no? E addirittura la mamma fa il segno inaugurale, dà da mangiare se stessa, no? Cioè quello lì è la porta d'ingresso nel senso del mondo, no? E appunto il Signore si attacca proprio lì, dice: quando voi vi trovate tutti i giorni, vi sedete lì al tavolo, non ci pensate neanche, non vi accorgete neanche, ma diventate uomini lì, è lì che la parola si fa carne, che noi ci diciamo la nostra umanità, mettiamo insieme la vita per fare un solo corpo. Condividiamo le gioie, i dolori, le fatiche, le speranze, le differenze, gli accordi. E difatti, proprio in questo mangiare insieme di ogni giorno e poi nei momenti più esaltanti della festa, dell'ospitalità, in cui confessiamo la nostra gioia di essere con gli altri, no? Confessiamo la nostra comune umanità, cerchiamo di esprimere il nostro amore, il senso di pienezza che ci dà l'essere insieme a mangiare, a darci la vita, no? E proprio lì il Signore lo sa. Si rivelano anche le nostre inquietudini, le nostre distanze, i nostri litigi, la nostra fatica a esserci, a donarci, a far festa della nostra vita, no? E anche la nostra nostalgia. Cioè è come quando fossimo lì a mangiare, noi pensassimo che stiamo aspettando qualcun altro. Certo ti dà fastidio perché tu pensi che la persona che è lì è tutta per te. Invece tu e lei state aspettando qualcun altro. E tra l'altro, anche lì non ci pensi, ma è solo questa ospitalità, questa mancanza, questo non voler chiudere il cerchio attorno al tavolo, solo questo che permette a noi di restare umani, di sopportarci, di continuare a essere buoni, no? Potremmo anche esplicitare la cosa. È solo salvando un posto a Dio nelle nostre cose che le nostre cose restano umane. Questo è il senso dell'ospite, del posto vuoto, del vuoto, dell'interdetto, appunto, o della speranza, del fatto che tutto ciò che facciamo ci mette in attesa di qualcosa che deve accadere, no? Quando l'altro, perché poi l'intreccio è proprio questo, no? Che l'altro effettivamente viene, certo, essendo Dio viene molto misteriosamente, viene come assente, no? E può rendersi presente solo se gli ospiti effettivi lo dicono, in qualche maniera rimandano a lui. Ma quando Dio viene a mangiare con noi, questo intreccio tenero e drammatico dei nostri banchetti, dei nostri corpi, dei nostri legami, della vita e della morte, ecco perché dico è tenero e tragico, perché tutte le volte che mangiamo noi confessiamo il desiderio di vivere, di darci la vita, e nello stesso tempo confessiamo l'essere di fronte alla morte, perché si mangia per vincere la morte alla fine, no? Quando Dio viene a mangiare con noi questo intreccio tenero e drammatico, in qualche maniera viene portato all'ultimo della tragedia, della morte, all'ultimo della speranza, no? Ed ecco perché ogni banchetto, che è quello che ci sta dicendo la messa, no? Ogni banchetto nelle nostre case è sempre ospitato nella luce della Pasqua di Cristo, nel mistero della morte del Figlio e della sua resurrezione, no? Quindi i nostri banchetti vengono illuminati, come succedeva quando Gesù andava in qualche casa a mangiare o partecipare alle feste di nozze, e quando tutti questi banchetti in qualche maniera sono culminati nel banchetto supremo, quando Gesù, circondato dalle tenebre, la sera prima di morire, ha raccolto i suoi nella luce. L'ultima cena, appunto, no? L'ultima. Questo è pressappoco, vedete come... Se uno non scava nel suo mangiare, se uno non scava nel cuore davanti alla morte e alla resurrezione, quando poi sente queste parabole gli restano esterne, capito? Quando uno in qualche maniera ha preparato il cuore, la parabola abitava già quello che la parabola vuole indicare, il Vangelo, e illumina la verità di ciò che stai vivendo, hai capito? L'accogli la rivelazione, l'accogli nella fede, ma la fede è una maniera di mangiare, una maniera di costruire il corpo, una maniera di costruire l'umanità, di vivere la morte, di vivere il desiderio di vivere, di dar da mangiare agli affamati, tutto ciò che vuol sostenere la vita. E allora Gesù, sentite come racconta. Il re, perché intanto che Gesù imparava mangiando con sua mamma, con suo papà, con i suoi amici, poi diventato grande andava nei banchetti di cui i Vangeli ci ricordano qualche episodio sorprendentissimo, no? E scopriva, mentre scopriva il senso umano del mangiare, annunciava la presenza di Dio, voleva raccontare di suo padre, di questo re che ha imbandito un banchetto. Il re che nel racconto del Vangelo ci prepara un banchetto di nozze per suo figlio è il padre di Gesù, è Dio padre. E il banchetto, rileggete la prima lettura del profeta, no? È un banchetto messianico. Cioè Dio Padre vuole imbandire un banchetto per tutti i popoli, per tutti gli uomini, non solo per Israele, ma tutti i popoli sono invitati. Il velo che copriva la faccia della terra di tutti i popoli come per un lutto, dice Isaia. Quanti lutti, no? Dio vede quante sofferenze, quante violenze, quante separazioni, quante incapacità a unirsi, quanti distacchi, quanti lutti. Ebbene, Dio imbandisce il banchetto del Figlio perché questo velo di lutto che copre la faccia di tutti i popoli sia strappato. E tutti gli uomini potranno strappare il velo del lutto e la coltre di morte che li avvolge. E cioè il velo delle loro fatiche, delle loro incomprensioni, dei loro fallimenti. Quando invitati a quel banchetto preparato per loro, vedranno il gesto d'amore, il dono di sé con cui Dio vuole saziare la nostra fame di vita, e capiranno che si trattava d'amore, che era una storia d'amore, che era un canto d'amore la nostra vita. Mentre siamo stati dentro non l'abbiamo capito, ci siamo lamentati, non ci amavano a sufficienza, gli amori ci facevano patire, c'erano mille contraddizioni, sbagliavamo in mille maniere, non siamo mai riusciti a sentirci contenti, capito? Non abbiamo capito, ma si trattava di amore. Questa è la rivelazione del banchetto messianico che Dio ha imbandito per tutti i popoli. Tutti capiranno che si trattava d'amore. E difatti, che tipo di banchetto è questo di cui Gesù racconta? È la sua Pasqua, è la sua Pasqua. L'Apocalisse la chiamerà le nozze dell'agnello. Dio ha imbandito per gli uomini le nozze dell'agnello. L'agnello è il figlio che con il dono pieno di sé, con il suo sacrificio, perché è stato sacrificato, ucciso, rifiutato appunto dalla nostra distrazione. L'agnello sacrificato che consuma l'unione nuziale di Cristo con la Chiesa, di Dio con l'uomo, con l'umanità, è il banchetto pasquale. Pasqua che si fa presente in ogni messa. Vedete perché il Signore risorto continua? Uno dice, ma secondo me diventa un po' abitudinaria sta roba qui. Quante messe dice il Signore stamattina qui a Bergamo? Per un gruppetto di donne e di uomini. Come mai continua a dire tutte ste messe? Perché moltiplica le occasioni per ricelebrare l'unica messa che è la Pasqua, il banchetto, il sogno messianico di Dio, no? Di togliere il velo del lutto dalla faccia di tutti i popoli. I bergamaschi che vogliono saperlo stamattina hanno un sacco di messe per sentire ancora una volta questa idea di Dio. Che la Pasqua si faccia presente in ogni messa. È presente anche in questo testo, che sappiamo non è un testo che dice di Gesù soltanto, dice della comunità che dopo 50 anni, raccontando di Gesù, lo racconta in un contesto così, in una messa, in un'assemblea eucaristica, no? Chi sta parlando? L'Evangelista, appunto, raccontando questa scena, guardando e contemplando questo splendido dono di Dio all'umanità che è la Pasqua, questa festa di comunione di Dio con gli uomini. Intanto sta osservando l'assemblea eucaristica della domenica, il giorno della resurrezione del Signore, no? E quindi è preso anche dall'ansia che Gesù stesso ha provato quando ha invitato gli uomini a cogliere il Vangelo e ha visto che tanti non ascoltavano, tanti erano distratti, tanti non capivano, tanto lo prendevano così. Ma come nelle messe, capito? L'uomo che Dio vuole sposare, la sposa, diciamo, è un po' fiacca, è una povera creatura. Queste cose così belle, così alte, non le capisce tanto. Si perde via, hai capito? Cioè, l'uomo è capace di non capire l'invito alla festa di nozze che Dio Padre fa per i suoi figli. Perché la distrazione, perché l'ingratitudine, perché l'egoismo, che così frequentemente anche qui, perché sono presenti anche nelle nostre case, hai capito? Non vale solo per la messa. Cioè noi siamo distratti, ingrati, egoisti, tutti i giorni quando mangiamo nelle nostre case. Questi atteggiamenti che rendono insulsi, addirittura amari, i nostri banchetti quotidiani, minacciano anche l'invito al banchetto del Re, cioè al banchetto stesso della vita. È nei confronti del banchetto della vita che noi siamo troppo spesso indifferenti, ingrati, egoisti. Per questo dopo anche l'Eucaristia è così. Cioè partecipare male alla messa o all'Eucaristia non è solo perché uno si dimentica di andare a messa o perché quando è qui sta lì così, non ci mette cuore. È proprio che tutta la vita non è eucaristica, non è grata, non è una festa di nozze. Non ha accolto il Vangelo della vita, appunto, no? E quindi questo Vangelo, mentre annuncia tutta la gioia e l'amore con cui Dio imbandisce il suo banchetto con gli uomini, ancora una volta, vi ricordate domenica, la stessa cosa, esprime anche la sua delusione, il suo lamento. Un re prepara una grande festa per le nozze del figlio. E non possiamo dire che non l'abbiamo saputo. Non possiamo dire che ci ha invitato all'ultimo. Ha mandato gli inviti per tempo. Addirittura, in qualche maniera, è la prima cosa che ci ha detto quando siamo venuti al mondo, attraverso la mamma e il papà, anzi ce l'ha detto prima che arrivassimo, che si trattava di una promessa, di un invito, di una festa di nozze. E quindi più presto di così non poteva dircelo, non poteva invitarci più presto. E quindi, siccome ce l'ha fatto sapere così per tempo, immagina che i suoi sudditi, che lui tratta come figli, siano lì solo a aspettare quello, hai capito? Che attendano con lui il giorno di quelle nozze, con desiderio, con impazienza, che preparino i regali, gli abiti di festa, no? E invece quando arriva il giorno, constata con disappunto che essi hanno altro per la testa, si sono distratti. Venuto il giorno delle nozze, non solo si sono dimenticati, ma addirittura, siccome poi rinnova l'invito, si scusano. Addirittura sono infastiditi da quell'invito, perché loro hanno mille cose da fare, hanno mille cose che scadono, e in essa Dio è la festa del suo figlio, non c'entra niente, capito? No? Loro stanno giochicchiando. Cioè le attese di Dio sono sentite come una complicazione fastidiosa, addirittura come qualcosa insopportabile, che dà fastidio appunto. È accaduto così nella vicenda tragica del figlio. È interessante il fatto della maniera in cui è stato fatto fuori Gesù. Era la vigilia della festa, bisognava finire presto, gli hanno spaccato le gambe, ricordate Giovanni, no? Perché così non stesse lì a continuare a soffocare tirandosi su, ci mettesse troppo a morire, perché bisognava organizzare la festa, no? Mi pare tipico, proprio tipico dell'uomo. È accaduto così nella vicenda tragica del figlio e continua ad accadere così, beh, nel mondo nel senso forte della parola, che cogliere il Vangelo della vita tante volte non riusciamo perché abbiamo delle distrazioni, abbiamo qualcosa di più leggero di cui occuparci, capito? Cogliere la fede della vita, la forza della promessa della vita, che è il vero invito al banchetto, che poi viene celebrato dai cristiani, no? Accade così nel mondo e accade così anche nella Chiesa. Che la Chiesa poi organizza un sacco di cose e il Vangelo magari non c'è, no? E accade così addirittura nell'assemblea eucaristica della domenica, nelle messe appunto, no? E Matteo sottolinea, pensando a Gesù, pensando al Vangelo del mondo messianico e pensando alle messe dei cristiani, guardate che è interessante, no? Dice quali sono le due maniere con cui anche noi a messa magari, disprezziamo l'invito. Una è l'indifferenza. Gli invitati non si prendono cura dell'invito, non vanno. Non gli interessa. Hanno cose più importanti di cui occuparsi. L'altra è la maniera indegna di partecipare, cioè ci vanno, ma ci vanno con indegnità, cioè non all'altezza del regalo, in maniera grossolana, meschina. Ci vanno con disinvoltura, con trascuratezza, come si va al bar, capito, no? Far la fatica di prepararsi, far la fatica di mettere l'abito della festa. Non esageriamo, è già bello che ci sono andato, no? Il re deve essere contento che io alla fine sia venuto, che abbia lasciato i miei impegni, i miei interessi, adesso, che mi chieda anche di prepararmi, che mi chieda di metterci il cuore. Pare esagerato, insomma, no? Eppure, avete visto, gli è andata buca con quelli che pensava dovessero capire, allora manda a raccogliere tutti, perché Dio, sta roba qui, se no non è più Dio, il Dio che conosciamo noi. se non sposa gli uomini, se non si siede con gli uomini, se non mangia con... non è più Dio, capito? Il nostro Dio è Gesù, è un uomo. Se non c'è umanità dentro Dio, non c'è più Dio. O ci sarà, ma io non so assolutamente che farmene, no? E appunto questo Dio non può rinunciare a questo incontro. Egli vuole e sa che ci riuscirà, sa che ci riuscirà a mangiare con qualcuno. Egli sa che riuscirà a tirar fuori dal nostro cuore anche qualcuno che viene col cuore, che viene vestito alla festa, in questo senso appunto, il cuore in festa, no? Riuscirà a tirar fuori dal nostro cuore un po' di gratitudine, che sia un'eucarestia appunto, un po' di gioia per il dono che ci viene fatto. È convinto che riuscirà inondandoci della sua generosità, riuscirà a farci diventare un po' come lui. A donarci anche noi e i nostri fratelli. Anzi, vede che questo ogni domenica un po' succede. Ed è commosso nel vedere che il nostro cuore, partecipando a questo banchetto, un po' si intenerisce e si converte. La seconda lettura, credo, non sia capitata a caso, no? Dice di Paolo che è contento della comunità a cui scrive perché sente che sta partecipando al gusto della vita, alle sofferenze della vita, no? Paolo si rallegra della sua comunità che un po' ha capito, che ha imparato a donare. Il Signore è sicuro che anche stamattina qualcuno degli invitati, avendo visto ancora una volta cosa gli è stato donato, uscirà di chiesa più buono e più generoso, con la voglia di donare qualcosa anche lui. Rivolgiamo, fratelli carissimi, la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi in Cristo le ricchezze della sua grazia. Diciamo insieme: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Signore Gesù, fa che la tua Chiesa, attraverso il dono inestimabile dell'Eucaristia, inviti tutti gli uomini a questa mensa, perché sperimentino il gusto della festa, la dolcezza dell'amicizia, la gioia del perdono. Preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Signore Gesù, illumina il nostro spirito affinché comprendiamo che il battesimo ricevuto non è garanzia di salvezza, ma impegno ad un cammino di conversione e di fedeltà alla tua chiamata. Preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
In comunità, le iniziative del mese missionario ci aiutano a conoscere più da vicino i popoli che vivono estreme condizioni di ingiustizia, violenza e povertà. Fa, o Signore, che non restiamo indifferenti alle aspirazioni più vere dell'uomo. Preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Per la società di oggi, concedi, o Signore, che ogni uomo, negli ambiti del suo vivere quotidiano, sia rispettoso della legalità e si educhi a bandire dal suo cuore discriminazioni ed esclusioni di ogni sorta. Preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Padre misericordioso, che hai fatto del tuo Cristo il punto d'incontro fra tutti gli uomini, affretta l'unità della famiglia umana accolta nel Vangelo del tuo Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.